Vabbè, detto questo, dobbiamo fare un ritiro sul del Buddha della medicina. Praticamente, spiegare questo in due parole veramente è terrificante. Comunque, diciamo, il Buddha, cioè rappresentato dal Buddha, la guarigione, è un principio molto antico. Anche nella dottrina induista e nei Vedanta e nei testi sacri indiani era descritto appunto questo potere curativo della luce. Però diciamo nel buddismo, specialmente nel buddismo di Nalanda, da dove venivano i maestri che portarono questa figura rappresentativa del Buddha della medicina, che risale allo stesso insegnamento del Buddha in Tibet, risale diciamo a un'epoca già del buddismo transimalayano, che portò appunto con i maestri della cosiddetta, anche qui una parola poco usabile, diciamo, della prima evangelizzazione, della seconda evangelizzazione, voglio dire, portò il buddismo, il rito del Buddha della medicina in Tibet. Questa idea, diciamo, molto profonda, rituale, è legato a un particolare rito che è molto, molto complesso, che fa parte dei riti di tantra superiori, anche se esiste una base sutrajanica assolutamente incontestabile. Però a un certo livello di esercizi bisogna per forza passare a livello tantrajanico. Ora, il Buddha della medicina è legato massimamente, oltre che alla dottrina filosofica del buddismo, anche alla medicina stessa tibetana, che come voi sapete è basata sulla presenza continua di energie che scorrono dentro di noi e che vengono aspirate dall'esterno sotto forma di luce, sotto forma di calore, sotto forma di vento, questo vento esterno che è l'energia che viene chiamato prana in sanscrito, però è l'energia che poi esiste dovunque in tutte le culture con cui noi possiamo avere a che fare, perciò i greci pneuma, lo stesso dottrina greco-cristiana, l'aremos, cioè il vento. Però la differenza fondamentale è che questo prana, una volta che entra, viene attraverso esercizi, questo sì, del corpo sottile, perciò tantrici, viene canalizzato dentro il corpo in forma di lun, questo vento sottile, di cui esistono 5 venti superiori e 5 venti inferiori, che si legano al sistema della mente e diventano semilun e scorrono lungo il corpo. Attraverso queste pratiche, attraverso la recitazione dei mantra in profondo raccoglimento, si ottiene una profonda guarigione che, come ho detto decine di volte, ho imparato dai miei maestri, è sempre prima di tutto una guarigione spirituale. Nessuno può pensare che la guarigione possa essere una guarigione di tipo fisico. Questo è solo un effetto collaterale della guarigione spirituale o mentale. La pratica è una pratica complessa, perché richiede un'iniziazione che noi abbiamo ricevuto già due volte, mi sembra, vero?
Sì.
Già due volte, e adesso saranno riviste una serie di particolari, perché il Buddha è rappresentato in moltissime raffigurazioni mandaliche e di conseguenza ci sono tutta una serie di simbolismi che devono essere molto, molto chiariti e descritti tra cui il più importante è che la figura tiene in mano un unguento, una medicina di guarigione, una sorta di panacea, che diciamo è il miravolano che ha il nome e cognome di una pianta precisa, una pianta depurativa, ma è solamente un modo simbolico di esplicare, diciamo, quelle che sono i poteri depuranti che esistono nelle piante naturali, oppure il potere depurante degli esercizi per liberare la mente. E insomma, avremo modo di cosa. Per quanto riguarda l'altra pratica è molto più complessa da spiegare è la pratica del cosiddetto Chöd, cioè che è in qualche modo una parola che significa tagliare gli attaccamenti, tagliare i legami con l'ego, cioè il famoso io, cioè quello che noi crediamo erroneamente di essere. E questo tagliare con gli attaccamenti sembra facile, ma è estremamente difficile da fare, come noi ci accorgiamo quando facciamo la meditazione, la visualizzazione. E naturalmente vediamo quanto debole sia la nostra risposta mentale, perché io proprio fra 2 mesi finirò appunto questo un secondo volume di quell'opera che ho pubblicato e che sarà dedicato proprio a come abbiamo strutture fondamentali di attaccamento e perdita. Attaccamento e perdita, non intendiamoci, non è che l'ho inventato io questo sistema, però spiego come questo si verifica. Cioè, già nelle prime cellule che sono vissute in questo pianeta esiste il modo di avvicinarsi all'altra cellula con la quale stai bene e allontanarsi dalla cellula con la quale stai male, o comunque che rappresenta una sostanza tossica, poi successivamente sarà presentato da un nemico o quello che tu vuoi. Perciò diciamo l'avvicinamento e l'allontanamento sono le due basi fondamentali. E una volta che ottieni un avvicinamento, e questo avvicinamento è legato a protezione, è legato a continuamente frequentazione, dimistichezza e tutto il resto, è chiaro che questo porta a attaccamenti anche molto molto morbosi. E siccome noi esseri umani abbiamo un cervello che è mutuato dagli altri animali che ci hanno preceduto, è che segue per modellamento o per imprinting, diciamo, sia per modeling che per imprinting, la figura che più ci sta vicino, quella alla quale dicevamo negli insegnamenti, è protezione, che si chiama caregiver, diciamo così. È il solito la madre delle figure in Occidente. E da questa noi mutuiamo tutti quegli attaccamenti morbosi che ci condizionano nella vita successiva. Per cui quando poi abbiamo un imprevisto nella nostra vita, cioè veniamo abbandonati dalla nostra fidanzata, dal nostro fidanzato, dalla nostra compagna, dalla nostra compagna, dalla nostra moglie, eccetera, noi non abbiamo una risposta a questo fatto standardizzata, ma l'abbiamo in rapporto a quella che è stato l'insegnamento ricevuto o il modellamento sulla figura del caregiver. Questo attaccamento risulta assai morboso, ed è difficile da spezzare, perché non è soltanto legato a quella persona, ma è il riflesso di quello che noi abbiamo con noi stessi. Cioè prima un attaccamento al nostro sé, al nostro io, e poi diventa anche un attaccamento all'io della persona cosiddetta amata, ma diciamo è un atteggiamento puramente egoistico. Ora, spezzare questo legame è difficilissimo. Hanno tentato in tutti i modi, con tante riti, tante tecniche, eccetera, e invece la tecnica che sembrerebbe, proprio da studi di risonanza magnetica funzionale, rispondere meglio alla rottura di questi attaccamenti è appunto questo famoso chœur, una tecnica molto antica, ce ne sono di vari tipi, voglio dire, ce ne sono, è un complesso di tecniche rituali che consistono in un certo tipo di meditazione che appena accennerò, in un certo tipo di rituale, in un certo tipo di uso ritmico dei damaru, cioè dei tamburi, l'uso della come si chiama, delle trombe rituali formate da femori o da tibi, il kangling, o l'uso di determinate ganta, che non sono solo le ganta delle campane solite, ma anche campane svasate di un tipo particolare col battacchio in legno. Ecco, questo tipo di atteggiamento mentale unito a suoni, a recitazione di mantra, a particolari canti, forma un sistema che è diviso in maniera molto complessa, perché esiste uno strutturato e molto, molto serio e molto approfondito chœur dei maestri Bön, i maestri del Tibet antico, ma poi diciamo sono il chœur mutuato dai maestri indiani che hanno vari nomi, diciamo. C'è quello di derivazione shivaitica, quello Wemsa, ce ne sono di vari tipi, insomma, non interessare adesso a perdersi così. Ma comunque in che cosa consiste fondamentalmente? Cioè una sorta di io sono attaccato a che cosa? Al mio corpo apparente. Perciò la cosa di cui io ho paura di fatto è la morte, diciamo, o la perdita comunque di alcune funzioni del mio corpo. Ecco lì il chœur taglia corto. Proprio il caso di dire tagliare corto, perché non fa altro che visualizzare il proprio corpo che viene tagliato a pezzi e viene quasi bollito in pentole rituali, in una sorta di progressione, naturalmente non si fa in due giorni questa cosa, ma in questo modo c'è un allontanamento completo da quello che è la nostra persona, la nostra figura così bella, amata, così tutto ben vestito, eccetera. Non esiste più niente di questo. E tutto questo è per offrirlo a figure simboliche, ma poi non tanto simboliche, che sono le dakini, che erano figure terrifiche nell'antica dottrina induista, addirittura demoni malefici femminili, non a caso, e che invece nella dottrina buddista divengono protettori della dottrina, anche se certune conservano l'aspetto della dea, delle dee indiane, massimamente della dea Kali, e naturalmente tutto si miscela. Io ho due antichissimi tanka che sono indeciso se portare, perché non sono buddisti, sono induisti. Uno me l'ha già messo in codice Luigi Pacchioni, l'altro ce l'ho all'inglese, se avventuro glielo do per mettere lo stesso in cornice. Non so quanto sia opportuno, ma lo voglio portare per vedere che questi riti così basati sull'uso del corpo, dell'istruzione di quello che è l'apparenza del corpo, sono già presenti nella dottrina induista. Però ecco, questo chœur, fuori di questo aspetto che per noi è difficile da capire, ma è solo simbolico, porta un atteggiamento profondamente diverso verso il proprio corpo e di conseguenza porta un cambiamento di prospettiva mentale, su cui insisto sempre, e di presenza alla fine un cambiamento dell'orizzonte mentale, accorgendoci che non esiste un vero orizzonte, come con la barca, quando tu vai, arrivi all'orizzonte, non era veramente un orizzonte, c'è un altro orizzonte ancora e così via. In 100.000 universi possibili non ci sarà mai un orizzonte. Però cambiare questa idea crede che non ci sia un orizzonte, è una cosa importantissima. Noi crediamo che esista l'orizzonte, no? L'orizzonte. E invece l'orizzonte è una pura invenzione della nostra mente. Se solo cambiamo questo orizzonte, tutti gli attaccamenti sono finiti. E il cioè, diciamo, è una pratica a cui io terrei molto prima di andarmene da pellegrino in questo mondo, andarmene, spero, nelle terre pure del Buddha, ma non so se ne sono degno, e almeno lasciare in dono questa cosa, a portare insegnanti che comunque vi introducano a questa pratica, che obiettivamente è molto complicata e difficile, però ha un suo fascino straordinario, specialmente perché ha un ritmo veramente incredibile, perché cambia proprio la stessa struttura delle onde cerebrali. C'è un passaggio appunto incredibile dell'elettroencefalogramma mentre si pratica questo rito. Solo che non è facile, perché il damaro va tenuto in un certo modo, la posizione è molto complicata, bisogna partire da una posizione al contrario della posizione del maestro, bisogna poi dare un ritmo, perché poi quando viene proprio nella nostra mente abitudinaria, viene proprio di continuare a fare questo movimento e ti accorgi che i due batacchi non battono affatto nel damaru, ne battono solo, e di conseguenza il ritmo non è lo stesso, e se il ritmo non è lo stesso anche il cervello non entra in quello stato di trance ipnotica che è alla base dell'esercizio stesso. Se ci sono domande,
sì.
Spiegare questo in 10 minuti punto di sicina e scettica, perché l'ho detto francamente, sono con i piedi attaccati a terra e sono proprio umilissimo, ma credo che manco il Benedetto ci sarebbe riuscito. Ce l'ha 10 minuti. Domanda?
Può spiegare meglio la funzione di questi suoni?
Suoni?
L'uso di questi suoni in queste tecniche, perché per esempio personalmente a me poi fastidiscono, ma sono ignorante, quindi vorrei capire la loro funzione.
È delle melodie.
Sì, no, ma io voglio sapere più da noi quali suoni noi fastidiscono.
E quindi questi strumenti da mano.
Ma ne hai sentiti?
Sì, l'altra volta quando è venuto il maestro, insomma. E non capisco la funzione.
No, prima cosa ti devo spiegare dove sei nato.
Dove sono nato?
Sì. No, è una battuta mia scherzosa. Voglio dire che c'è una piccola struttura all'interno del profondo del nostro cervello, che da cui dipende tutta la nostra buona sorte o cattiva sorte, e che si chiama amigdala. Un tempo si credeva coinvolta solamente nelle reazioni di aggressività, la famosa reazione fight or fight response. Invece studi della professoressa Mercier hanno dimostrato che l'amigdala invece è un profondo intenditore di musica, però si porta dietro, purtroppo per lui, per l'amigdala, per lei, tutto quello che siamo stati, peggio te lo dico io. Quando tu senti questo cacofonico, perché ovviamente il tuo amigdala vuol dire che non serve cacofonico, cioè che fa cattivo suono, va bene? Evidentemente appartenevi a qualche tribù dissonanti nella vita passata, per cui questo suono ovviamente ti fastidisce. A me mi riempie di gioia, per dire, ma se invece, faccio un esempio per dire che la verità non è mai una sola, e che anzi devo guardare le cose sempre da una prospettiva diversa, se per dire io sento una disco music, con quello boom 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 boom, ecco, io mi attivo fino a punto di portare con i fuochi nel posto dove lo sento, perché evidentemente ero in una tribù in tempi molto lontani, circondata da nemici potenti, e che naturalmente quando si attivava questo, perché il meccanismo di suono è tipico di una TV che deve allertare. E allora io mi sento nello stesso modo, non sto scherzando. L'amigdala conserva questo ricordo, può sembrare incredibile che lo possa fare, ma se tu risentono suoni melodiosi, quelli che altri sentono dei suoni cacofonici, c'è un solo suono che nessuno accetta, cioè gli altri sono tutti suoni personali, e cioè c'è gente che, per esempio questi ragazzi impazziscono, no, di piacere quando sentono questa musica. Io se non fossi buddista è perso di vita, anzi non sono buddista, spiego soltanto la radio, e chiudo, basta il telecomando, come si chiama, o chiudo la trasmissione. C'è un solo suono che nessuno accetta, e sapete qual è? Quello che se prendete delle unghie, per dire unghie, è passato sulla lavagna. Ecco, non c'è essere umano che questo lo...
Ho la forchetta nel piatto.
Eh?
Ho la forchetta nel piatto.
Sì.
Lo sapete perché? Lo sapete perché? Perché c'è sempre un perché. Perché succede? No, perché abbiamo delle donne che non erano come noi. Era un po' per più veloce di noi, ma le amicizie sono come noi, siamo delle scimmie nude noi. Le nostre nonne, quando erano di fronte a un pericolo, perché lo fanno ancora, anche se sono solo nostre cugine e non li conosciamo, fischiano con un suono simile, assolutamente simile a quello del gesso che passa sulla lavagna o delle chiavi, delle cose.
Ma fischiano in quale contesto?
Di un pericolo imminente.
Ah, certo.
Di un pericolo imminente. Perciò noi quando sentiamo questo, il nostro cervello, pur non essendoci nessun pericolo, reagisce allo stesso modo, come in un pericolo imminente. Ecco perché, voglio dire, è inutile, voglio dire, pensare a questo ritmo melodico, voglio dire, che non è sempre uguale. Claudio ha frequentato molti ritiri, dicevo, per dire, dipende dal tipo di insegnamento, dal tipo di canto che si instaura, non è sempre uguale, però diciamo è sempre molto melodioso, a condizione che appunto ci siano le basi dell'amigdala che senta questo come melodioso, ma non tutti sono allo stesso modo. Il suono del danaro, per dire, è un suono che per la maggior parte delle persone che praticano la nostra dottrina è un suono abbastanza gradevole. Ci sono persone che sono di un'altra dottrina per cui il suo suono non è gradevole per nulla. Ci sono poche cose che sono gradevoli per tutti, ad esempio anche nel più apio, per dire, il canto gregoriano in genere porta allo stato organizzativo.
Per esempio quello funziona.
Come?
Quello per esempio funziona anche la polifonia di Bach.
Sì, però ripeto, io adesso non voglio perdermi su cosa sono tutte le componenti di una melodia, vuol dire. Sono legate a tanti fattori, capito? Basta avere salire di due ottavi, per dire, le cose cambiano totalmente. Il suono che senti tu non sempre è legato a uno che sa veramente usare il danaro. Certe volte. Insomma, voglio dire, abbiamo con una conoscenza insieme di una persona che ti fa scappare come suona il danaro, senza dubbio, quando è chiaro che non è tutto, però ripeto, nelle persone che sanno attuare questa pratica, il suono porta a uno stato di transi ipnotica certissimo. Uno dei più bravi che abbia mai visto è un maestro Böhme, che viene una volta l'anno invitato da persone che seguono quella dottrina, che Geshe Gelechi, che è molto 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 bravo in questo, ma anche Maching è molto, molto bravo. Poi Claudio ha conosciuto un grande maestro di Schoen, il più grande maestro come si chiama, che esista attualmente nei paesi occidentali, Lodo Turku, che appunto è un sentito le recitazioni, eccetera, è veramente qualcosa di formidabile, è un esercizio di grande potenza, solo che fa parte veramente di un livello molto molto elevato. Però senza dubbio il CED è il livello più alto che si possa ottenere di pratica, tanto è vero che è riservato a studenti avanzati. Il fatto che venga adesso a Cinirinpoche a dare questo tipo di insegnamento a noi è già una grande fortuna, perché normalmente mica si impartisce così facilmente. Richiede un rituale molto preciso, vi farò vedere durante il ritiro gli strumenti che si usano, perché nel vecchio Tibet le cose non funzionavano come qui da noi, perciò io ho la fascia con la di cuoio con il quale si lanciavano le pietre in avanti, perché il rito si faceva come una specie di transumanza spirituale, per cui si spostava di luogo in luogo, e c'era il cosiddetto genio zoci, no? Lo spirito del luogo. E allora quando si arrivava si voleva cacciare i demoni, perché la dottrina è legata a cacciare i demoni, le forze demoniache, per cui queste si provocavano con queste cose, lanciando pietre oppure suonando con gli strumenti che vi farò vedere, per dividere i demoni stessi. E poi naturalmente si incantava una tenda dove c'era, naturalmente ve li faccio vedere, che sono in bronzo antico, sono molto antichi questi due pezzi che mi ha recuperato nella cantina di Sassa di mio fratello, e due trishula, cioè il famoso
tridente,
tutto in bronzo antico. Però questo ha una particolarità, perché a differenza di trishula di tipo shivaitico, voglio dire, ne uno di tipo shivaitico sembra uguale, ma in quelli antichi risalenti a molti secoli fa c'è un'effigie del Buddha. E poi oltre a questo bisogna avere i particolari damari, perché i damari che si usano adesso non sono gli stessi damari. Io me li porterò, perché anche ne ho qualcuno in più per qualcuno che possa utilizzarlo per la pratica, ma io vi faccio vedere qual è il vero damaro. Sono testi, veri testi umani che sono rivestiti della pelle per fare il rito, non è che sono così. E poi la capara, le capare per il rito non sono quelle di argento come quelle che io ve le faccio vedere, sono in crani umani veri. E poi bisognava usare in certi riti tutte persone morte, però non violentemente, morte di morte naturale, e bisognava usare un cranio di due crani bambini, che vi faccio vedere, però deve essere uno maschile e uno femminile, e devono essere bianchi, perché i crani dei bambini sono diversi dai crani dell'adulto, no? E sono tutti con le suture ancora aperte, cioè sono tutti i riti che sono fatto scienza per noi. I capelli sono capelli particolari, come vedrete, ve lo farò vedere, bisogna usare un abito particolare, non è cosa, insomma, ci sono tantissimi strumenti molto antichi, io ve li farò vedere, tanto rappresenta una cosa che non potete vedere da nessun'altra parte, perché il vecchio Tibet non c'è più, perciò queste cose ormai non le ho più viste da nessuna parte nel mondo. I trishula sono perduti totalmente, quelli che hanno con le figlie del corpo. E ho anche, se qualcuno mi aiuta, porterò un'antica maschera di bronzo fuso, che si metteva sulla tenda per far paura ai demoni. Rappresenta un dragone con la faccia da leone che deve azzannare i demoni che stanno intorno. Non è cosa per bambini dal cuore fragile, insomma. Domande?
Comunque, scusi, il tamburo non è praticamente...
Damaro?
No, il tamburo in
tabù, non so se quello me lo potrò portare. C'è un tabù antico che io ho, un tabù che risale all'epoca dell'Università dei Verne, che però non si faceva, non si usava come il nostro danaio. Ha sotto due legni e si prende da sotto e si muove così, come così. Infatti ha 700 grammi d'argento massiccio intorno, con catene, perché si muoveva e faceva le catene, faceva il rumore, perché la teoria fondamentale era quella che più rumore si faceva, più i demoni si allontanavano. Tanto che mi metto a ridere quando tante volte viene qualche lama e alla fine, per complimentarlo, si battono le mani, no? Nel Tibet antico questo sarebbe tenuto un segno pessimo, perché si battevano le mani solo per scacciare i demoni. Battere le mani a mezzo voleva dire di cacciatoria come se fosse un demone. Perciò era rumore fatto per questo, capito? Ma nella realtà è per creare un simbolismo attraverso dei rituali che portino naturalmente a un fatto fondamentale, portare la mente in uno stato di trance, in uno stato di trance in cui i ritmi normali alfa non e beta passino i ritmi inversi, capito? È proprio una questione, si fa come rito, ma poi risponde profondamente a un'esigenza fondamentale del nostro cervello. Non è così, capito? È proprio è tutto studiato alla perfezione. Il segreto è di conoscere come funziona il cervello.
E non è facile. Spero che funzioni anche per la mia cultura musicale.
Per
la mia cultura è questo musicale. Un canto vittoriale
non servirà più a nessuno dei tuoi che grazie a questo devono essere fatte cattiva fine.
Quindi bisogna fare il caso del tibetano, come si supera? Il limite invalicabile del tibetano come si supera? Voglio dire, noi non parliamo tibetano, possiamo al limite suonare il damaro, ottenere il ritmo, ma come facciamo?
Se mai abbiamo la traduttrice.
Sì, ma quando segui i canti come fai?
Ma noi ripetiamo sempre, abbiamo recitato tantissime volte qui con tanti maestri in tibetano. Magari non sarà un tibetano che merita il primo dell'università di Dalva, però sto sommando.
No, dico lei per esempio se vuole fare il rito come lo pratica. Le canzoni sono in tibetano.
No, ma lui ho visto che poco ne. È l'Odo Turku che sta sempre a fare canti. Ho visto che Vaccini un po' c'è.
Cacciaghele ci sono abbiamo il testo, con Cacciaghele che abbiamo il testo e cantiamo assieme, ma non conosciamo.
Ma si impara poi questa cosa piano piano. Non è che, ripeto, è una cosa molto. Molto avanzata, non è che come che io mi presentassi per dire all'università polacca domani e se dovessi parlare in polacco, cioè devo cercare di ripetere un po', no? Quando lo facciamo non è che sia così difficile. Ripetere adesso non è una lingua così complicata, solo che purtroppo una lingua se viene parlata a vari livelli, e lì sì che viene la complicazione. Ma ripetere le parole in tibetano non è difficile, usiamo già tantissime parole in tibetano, no? Abbiamo già tantissime parole in tibetano. Non è che non. La parola kairi, per dire, la parola tibetana, per esempio, non è che sia tibetana.
Sì, ma per forza vuole
come si dice damaru?
In che senso, come si dice
damaru? Damaru? È quello il nome.
Come si dice?
Come si dice che cosa?
Tibetano. Damaru. E in sanscrito?
Lo stesso.
Come si dice in inglese?
The drums.
Drum, no? Così, al stesso modo. Quando diciamo Avalokite Shawara, questo Loki, non sarà la stessa cosa di Luke. Anche se è Loki, no?
Che bello.
perché c'è molto di difficile?
Scusi, avevo letto che ti personale vuol dire colui che dall'alto ci guarda.
Sì,
ma quello che lei, Anna, forse voleva dire per praticare il topo da soli, se non hai un minimo di interesse.
Ma da soli bisogna, per noi i testi ci sono, ma ci sono testi che non possono essere dati a tutti. Perciò ci danno i testi, li darà anche
Marcello,
però non è che tutti i testi possono essere dati, perché per me non lo tutto li dà tutti i testi. Noi vogliamo partire dall'insegnamento delle scuole elementari e avere subito i testi dell'università. Questo è impossibile.
No, però anche il testo dell'alfabeto, diciamo, il primo, no, perché parole.
Questa è una cosa che potremmo veramente fare, perché sinceramente avere un fine settimana in cui facciamo venire una persona che ci dà un minimo di insegnamento in questa cosa, che poi il fatto di parole, capito, sono parole composte, non è che sia più difficile. Non so se dico la sa, per dire, no? La vuol dire in alto. In alto, perciò corrisponde a tante cose, per dire di lei, perché lei sta in alto, e vuol dire la città, no? Degli dei. Quando c'erano i vecchi monaci Böhm, dato l'iniziale rancore che esisteva fra queste due dottrine, se posso permettermi, veniva chiamata Rasa, sempre vuol dire città, ma dei demoni, perché era rapido di diventare un dei demoni, capito? Capite?
Come Rava, ma
perfetto, come vedi non hanno fatto diventare niente, e così via. Non è che sia così complicato, ne abbiamo tantissime parole, quando diciamo dolce, per dire, capito? Dolce, lo stesso. Tantissime, usiamo tantissime parole in tibetano senza rendercene conto, capito? È interessante magari avere un insegnamento, questo sì, perché è una lingua purtroppo che ha molti accenti e non è facile poi pronunciare sempre bene i termini, però diciamo, come abbiamo detto il primo giorno che ero a Pechino, dice non dubitare, il cinese non è così difficile. Sì, si dice she, e no, si dice voce, e se faccio